Ops. Andiamo a partire, come di consueto, con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Oggi sarà una lettura, insomma, un po' faticata, visti i mali di stagione, ma ce la faremo anche stavolta. Come sempre, anzitutto un'occhiata ai titoli, ai toni, ai temi principali che si vedono sui quotidiani. Sono successe parecchie cose nella giornata di ieri. E intanto, per quanto riguarda le questioni diplomatiche, c'è l'apertura ufficiale all'Ucraina, all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ucraina e anche Moldavia. Fra l'altro, diciamo, tutto questo venendo meno, vista anche la situazione generale, a tutti quei rigidissimi paletti economici che in passato sono sempre stati messi al momento di nuovi arrivi. Quindi, insomma, si tratta di probabilmente la notizia più importante della giornata di ieri. Fra l'altro, oltre a questo, c'è anche l'inizio dell'iter per quanto riguarda, lì sarà ovviamente le cose più lunghe, per l'ingresso della Georgia. Di questo ne parleremo poi con Giovanni Savino più tardi. Si tratta anche qui di un dato molto rilevante sotto diversi aspetti. Fra l'altro, diciamo, la Georgia, che alcuni commentatori evidentemente poco attenti davano come con un governo, diciamo, filorusso, evidentemente non è così assolutamente. Il governo georgiano, diciamo, non è proprio il migliore dei governi possibili, è una formazione gestito principalmente da una formazione di centrodestra, insomma conservatrice, ma evidentemente dal punto di vista degli assetti internazionali non è come lo si dipingeva. Comunque vedremo questo ovviamente con calma. Le cronache chiaramente dal Medio Oriente, dove si fanno sempre più diciamo pressanti le richieste da parte soprattutto degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per chiudere il prima possibile l'offensiva a Gaza, ma per ora, diciamo, non parremmo essere ancora lontani da una soluzione del genere. E ci sono le questioni relative alla politica interna e in particolare alla manovra, che si sta rivelando molto molto complicata per il governo, come era facile immaginare. Qua e là, diciamo, diverse questioni poi che andremo a ritrovare magari più facilmente negli interni che sulle prime pagine. Comunque partiamo con i quotidiani più diffusi, il Corriere della Sera e Repubblica, ambedue sull'apertura europea a Kiev e a Chisinau pure, e anche, come detto, in subordine ma relativo a Tbilisi. Kiev nell'Unione Europea, prima intesa, scrive il Corriere. Il Consiglio Europeo apre all'allargamento, entrerà anche la Moldavia, un successo, dice Zelensky, si è negoziati in favore dell'Ucraina, Orban rinuncia al veto, il ruolo di Meloni. E poi c'è il commento di Federico Fubini, il Bruxelles, il salto in avanti, l'Unione e le sfide, e vicino Marchi Merisio ci parla dello show di Putin, 4 ore in TV, la pace, ha detto Putin, prima la vittoria. Poi questo concetto di vittoria, diciamo, lo cercheremo di capirlo più avanti, perché insomma sarà piuttosto stiracchiato, ecco. E qualcuno inizia a dire che diciamo l'ingresso nell'Unione Europea così anticipato, e poi evidentemente, insomma, il successivo ingresso della NATO una volta finite le ostilità, sono il prodromo a una soluzione diplomatica della guerra, ma la soluzione diplomatica, insomma, non è facilissima, stante il fatto che ci sono aree dell'Ucraina occupate dalle truppe russe, e non è facile capire come se ne possa uscire da un punto di vista diplomatico. Certo, dicono molti, ci sono tante aree di crisi dove diplomaticamente non se ne è mai usciti, la Corea è una di queste, per dire, ma assai più vicino c'è Cipro, e quindi qualcosa si può immaginare. Comunque, nel frattempo si procede un pochino palmo a palmo. Poi abbiamo Sabino Cassese che interviene dappertutto, interviene anche con una riflessione sui professori, sempre più prof pagati poco, la nostra scuola è una lunga crisi, con chi ce l'ha Cassese, troppi professori secondo lui, abbiamo la classe professorale più anziana del mondo, stanno andando tutti in pensione, giusto? E però Cassese ha problemi con questa cosa. Vabbè. E forse ci sarà rimasto male da quando Monti si è auto candidato anche lui alla presidenza della Repubblica. Insomma, questa futura presidenza della Repubblica, ci sono parecchi candidati e Cassese è rimasto un po' così. Poi vabbè, Gino Paoli intervistato da Aldo Cazzullo, e possiamo andare oltre la manovra. Deciso il voto di fiducia, guarda caso sulle cartelle riparte la rottamazione e arriva la legge per gli affitti brevi. Quindi abbiamo il processo per Ciro Grillo, domande shock, la ragazza in l'aula, mi sento scorticata ma devo resistere. Ci sono tutta una serie di interessanti e problematicissimi discorsi su questo che si fanno all'interno del mondo dell'avvocatura e, diciamo, dei suoi organi anche di stampa, ma forse non è complicato, diciamo, averci a che fare. Comunque, dal Corriere a Repubblica, anche qui l'apertura è per l'Unione Europea a Kiev, con più enfasi perché ha nove colonne, l'allargamento a est, l'Europa apre a Kiev con una decisione storica, il Consiglio di Bruxelles ha dato il via libera alla trattativa per l'ingresso dell'Ucraina e della Moldavia nell'Unione Europea, incontri serrati tra i leader per convincere il riluttante premier ungherese, poi Orbán cede uscendo dall'aula senza mettere il veto. Queste cose, insomma, degne dei migliori dei socialdemocratici di Cariglia, Dantan, ecco, bellissimo. Una vittoria, dice Zelensky, per Putin la pace solo quando avremo raggiunto gli obiettivi, per esempio, diciamo, il calo del prezzo delle uova, di cui parleremo più tardi perché sembra una butata ma è una cosa piuttosto seria. E poi ci sono tanti commenti, inizia un negoziato destinato a cambiare l'Unione, dice Alberto D'Argenio, il diavolo ungherese, il patto sui soldi, qui la firma è di Tommaso Ciriaco, ma questo, insomma, è sempre successo con Orban, al di là delle grandi questioni ideologiche, ha sempre bussato a soldi e quando li ha ottenuti poi ha dato tutti via libera che si voleva. Il problema sarà in futuro, appunto, avere un'impalcatura europea che possa fare a meno di veti di questo tipo, ma la strada è larga, è lunga. Quindi abbiamo un reportage dalle strade di Jenin, tra agguati e incursioni, e la Schlein che annuncia questo governo non durerà presto il voto, di solito dopo queste dichiarazioni il governo va avanti per 16 anni di seguito. E ancora dei casi di cronaca, il medico del Papa nei guai per falso, mentre la allenatrice di ginnastica ritmica della nazionale italiana che era stata indagata per abusi torna alla guida delle ginnaste azzurre. Così Repubblica, manifesto qui, Eurostar è il titolo, Zelensky canta vittoria, il Consiglio europeo approva l'apertura dei negoziati con l'Ucraina e la Moldavia per l'adesione, la guerra è un binario veloce per l'Europa, ma la strada non sarà breve, Orbán non pone il veto, non partecipa al voto e ottiene i finanziamenti in bilico. Poi abbiamo, anche qui la Russia, niente pace senza i nostri obiettivi, Putin a reti unificate, gli Stati Uniti non frenano Netanyahu che annuncia la guerra durerà settimane, forse mesi. La seconda notizia principale è per però l'inchiesta sul CPR di Via Corelli a Milano, tutto l'orrore del CPR di Via Corelli a Milano, i video e i messaggi nelle carte dei PM, la prefettura non poteva non sapere. Un sistema infernale che non si vuol vedere, scrive Nicola D'Atena, che ricorda come il centro di permanenza per i rimpatri di Milano ha riaperto nel settembre 2020 e da allora è stato assegnato a tre diverse società a controllare gli enti gestori che dei CPR, a controllare che gli enti gestori dei CPR eseguano correttamente e completamente il contratto d'appalto sono le prefetture. Evidentemente non è stato controllato tutto proprio per benino. Così la prima pagina del manifesto, prima pagina di Avvenire, diciamo completamente differente, l'attacco. Tecnologia sfida ultima, un trattato internazionale per regolare l'intelligenza artificiale, chiede il Papa. Ci sono rischi etici di ingiustizie e diseguaglianze. L'intelligenza artificiale sia al servizio della pace e della fraternità, bisogna mantenere il controllo umano delle macchine, mantenere il controllo umano delle macchine è la questione decisiva. Il messaggio per la 57esima giornata mondiale del 1 gennaio, ricerca e innovazione. Non devono dimenticare il senso del limite. E poi c'è un'intervista alla presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Carrozza, che dice: gli algoritmi non decidano né escludano. Così diciamo l'attacco principale. Poi la questione del giorno, sia l'adesione dell'Ucraina, l'Unione Europea ora tratta sul bilancio, via libera ai negoziati per l'ingresso, Orbán esce durante il voto. E a commentare la situazione c'è Andrea Lavazza, che parla della possibile via politica dell'Europa di fronte alla guerra in Ucraina. Nel frattempo Putin si dichiara sicuro di vincere e lancia altri missili su Kiev, cosa che evidentemente, diciamo, visto che ne parleremo più tardi, non provoca particolari problemi all'ONU. E ancora il Medio Oriente, Netanyahu tira dritto, raid per diversi mesi, no a Biden, cresce il consenso a Hamas, per il futuro due popoli, adesso però bisogna fermare la tempesta, scrive Riccardo Redaelli. Così la prima pagina di Avvenire, il Messaggero. Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea, c'è il via libera ai negoziati, Meloni ha convinto Orbán a rinunciare al veto, l'Ungheria non vota, più che il Meloni, diciamo che immaginiamo siano state le prebende a convincere Orbán, facciamo finta che la Meloni ha fatto le opportune pressioni. Momento storico, dice Michel, Zelensky esulta, ora Kiev è più vicina alla NATO. Poi e abbiamo un piano sventato, 4 arresti, 1 in Olanda, una cellula di Hamas bloccata in Germania, erano pronti a colpire l'Europa. Quindi, la Roma di ieri, poi abbiamo Luca Ricolfi che parla dei dati del Ministero dell'Istruzione, la falsa teoria che le donne non capiscono la matematica, ma questo purtroppo Ricolfi ha ragione, ma diciamo i dati di questo tipo già se ne può discutere su come vengono diciamo estratti, poi sulla ricezione capirai. Comunque dice giustamente, alla fine quello che esce fuori dall'ultimo dei media mainstream è che le donne non capiscono di matematica. Fra l'altro, insomma, ci sarebbe anche qualche esempio sia storico sia attuale, piuttosto in controtendenza, ma vabbè. E ancora gli stipendi in Italia fermi da 30 anni, in Europa più 32%, qui da noi sono aumentati solo dell'1%, l'occupazione summa, sale le tasse, sale l'età dei lavoratori. Così la prima pagina del Corriere. Rapidamente vediamo se c'è qualcos'altro di interessante altrove. E vabbè, i giornali di destra oggi veramente non sanno dove mettere le mani. Libera addirittura riciccia fuori Di Maio, per cui insomma non siamo messi benissimo da questo punto di vista. Poi vabbè, a questo punto diamo un'occhiata al Dubbio, che fa parlare l'ex giudice costituzionale Zanon, che dice: sulle intercettazioni ai politici la Consulta ha tradito la carta. Poi vabbè, abbiamo Davigo, non solo Davigo, la passione per la galera preventiva dell'ex pool di Mani Pulite. Davigo qualche giorno fa intervistato, mi pare poi da Fedez, insomma qualcuno di questi personaggi appunto ultra mainstream, ultra tranquilli, ha una domanda molto tranquilla sul fatto se, insomma, di fronte a indagati che si ammazzano ci provasse qualcosa. Ha risposto: beh sì, quando poi non è più una fonte è un problema. Il personaggio è questo, insomma, non è che lo scopriamo oggi, poi che abbia avuto e abbia ancora grande fortuna a sinistra o in parte della sinistra. Beh, quello è un problema della sinistra, purtroppo non è un problema di Davigo. Per il resto non ci offre molto, neanche il Dubbio in prima pagina, a dire il vero. E allora a questo punto io direi che possiamo andare a la prima delle pause musicali di questa rassegna stampa, e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Partidos turbios. casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman.
Allora, 8:31, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ovviamente Joan Baez e Mercedes Sosa e pubblico cantante, ma noi torniamo alla lettura dei giornali di questa mattina e ricominciamo gli articoli interni e sempre dal Corriere della Sera con cui abbiamo iniziato le prime pagine. Allora, la notizia del giorno. Kiev nell'Unione Europea, via libera ai negoziati, Orbán isolato, non mette il veto. Il veto sì anche per la Moldavia, l'ungherese esce quando si vota e dice una pessima decisione, la vittoria per noi e per l'Europa, dice Zelensky. Poi c'è un'intervista a Antonio Villafranca, docente di relazioni internazionali, che dice: per l'ingresso ci vorranno anni, è un successo simbolico ma vitale. Allora, dicevamo, scusate, c'è questo docente di relazioni internazionali che dice che è un successo simbolico ma vitale, e soprattutto che uno stop sarebbe stato un assist alla Russia. Ci sono paesi come la Bosnia, poi dice Villafranca, che sono più avanti nel processo. La corsia preferenziale ottenuta da Kiev si è esaurita. Ancora, anche qui, come vedremo poi più diffusamente sul Messaggero, si tenta in qualche modo, diciamo, di dare spolvero al ruolo della Meloni nella giornata di ieri. E quindi, scusate, come vedremo poi anche dopo, a pagina 3 ci sono tutti i vari retroscena immancabili, le promesse di Meloni all'amico ungherese sullo sblocco dei fondi, sì, perché Orban non vota una cosa del genere perché glielo dice la Meloni. Insomma, il ragazzo potrà avere le simpatie che vuole, ma diciamo i suoi interessi li organizza in altra maniera. Poi si parla della cena con Scholz e Macron, gli spiragli sul patto di stabilità, la soddisfazione di Roma per l'apertura anche alla Bosnia nell'Unione Europea. Poi la Bosnia-Erzegovina, diciamo, sicuramente è un passaggio importante, l'idea di comprendere dentro l'Unione Europea in che modo e con che organizzazione interna. Rimane un dubbio amletico, ma insomma staremo a vedere. E poi dall'altra parte della barricata la mega conferenza stampa di Vladimir Putin, 4 ore, Putin torna alle origini, pace, gli chiedono prima la vittoria, show natalizio di 4 ore, il leader risponde a 70 domande scelte, l'essenziale è rafforzare la nostra nazione. Lo zar alla conferenza di fine anno, i paesi europei senza sovranità, e ancora i nostri obiettivi non sono cambiati, Ucraina denazificata e neutrale. Un po'. Poi diciamo c'è anche una campagna di esportazione, adesso mi pare che qualcuno voglia anche denazificare la Guyana. Comunque, oggi non produce nulla, tutto le viene fornito a sbafo, ma per quanto, e questa insomma è la grande scommessa di Putin ormai da quando evidentemente insomma l'invasione non ha avuto esito, quindi da marzo dell'anno scorso, la ricerca di tempi lunghi, aspettando che ci si stufi di appoggiare e l'Ucraina, e però i tempi lunghi diciamo sono problematici per tutti. Vedremo un po', come detto, poi più tardi intorno alle 10:15 analizzeremo per filo e per segno il discorso, che non dice nulla in realtà di particolarmente interessante sui dati concreti, però dice forse qualcosa sull'idea che Putin ha del proprio potere dentro la Russia, che sembrerebbe essere più sicuro in questo momento rispetto a quanto è stato nel corso dell'anno scorso, insomma, eliminati anche fisicamente gli avversari interni, diciamo c'è più certezza, e però poi la certezza a volte è una cattiva consigliera, come si è visto nel febbraio 2022, per l'appunto. Comunque, se ne parlerà dopo. Poi, altra grande questione dell'oggi, la manovra economica, fisco, riaperti i termini per la rottamazione, sulle pensioni c'è il conguaglio, via libera al decreto anticipi con l'aumento per dicembre. Posta la fiducia sulla manovra, venerdì 22 il voto in Senato. E Poi c'è il presidente della giunta regionale calabrese Occhiuto che dice: sia i fondi delle regioni al ponte, lo Stato ci aiuterà. Il MIT finanzierà con 1 miliardo il nuovo tracciato dell'autostrada del Mediterraneo. Vabbè, sicuro lui. Poi non c'è in realtà granché altro sul Corriere. Sostanzialmente, diciamo, l'unica notizia sul Medio Oriente in realtà è relativa all'Europa. A pagina 16 ne scrive Lorenzo Cremonesi: come al solito scontro USA e Israele, ora una nuova fase, arrestati in Europa 7 membri di Hamas. Sullivan chiede uno stop alla fase acuta della guerra entro fine anno. I terroristi, continua il Corriere, pianificavano attacchi contro obiettivi ebraici, la retata tra Germania, Olanda e Danimarca. La questione purtroppo è che, diciamo, le questioni diplomatiche sì, vengono affrontate con questo dibattito, insomma, che sta diventando sempre più aspro fra Stati Uniti e governo israeliano. Però non è che si notino, diciamo, chissà quali avanzamenti da altre parti. Cioè, che cosa avverrà una volta terminato tutto, perché prima o poi tutto terminerà, che cosa ci si fa con la striscia di Gaza rimane un mistero gaudioso e nessuno ci vuole mettere le mani, al di là poi dei grandi e roboanti proclami che tutti fanno. Sarebbe il caso, insomma, di iniziare a ragionarci anche su questo. Comunque, questo era il Corriere. Passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre sull'Ucraina nell'Unione Europea. Ucraina, nuova stella dell'Unione Europea, la svolta di Bruxelles, sì, all'avvio dei negoziati, via libera del Consiglio Europeo anche per la Moldavia, ma senza l'ok dell'Ungheria. Al momento del voto Orban lascia la sala e attacca: decisione pessima, una vittoria, esulta Zelensky. Poi c'è l'intervista al consigliere di Zelensky Podoliak, che dice: un segnale a Putin, Kiev è parte di questa famiglia. E ancora in retroscena, che cosa ha convinto Orban a, diciamo, uscire dall'aula? Orban nei conservatori, diciamo, all'interno del gruppo dei conservatori, e più soldi a Budapest, il patto col diavolo per evitare la paralisi. Drammatico summit Macron, Meloni, Scholz, prima la minaccia di congelare l'Ungheria nell'Unione Europea, poi lo sblocco, in ballo altri 10 miliardi. E nella pagina successiva, interessante il pezzo di Alberto D'Argenio, che affronta una questione che prima o poi bisognerà affrontare, ovvero sia il rinnovamento delle forme istituzionali europee. Agricoltura, bilancio e decisione all'unanimità, scrive D'Argenio, ora l'Unione è da rifare. L'allargamento a Kiev e agli altri paesi orientali impone a Bruxelles di riscrivere le proprie regole interne, a partire dalla politica estera e di difesa. Poi abbiamo la conferenza stampa di fine anno di Putin: nessun compromesso sull'Ucraina, pace quando raggiungiamo gli obiettivi. Il presidente russo esclude una nuova mobilitazione e rivela che sono 617.000 i militari al fronte. E ancora abbiamo la manovra, ma anche qui non è che ci sia molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto poc'anzi. Forse di interessante c'è la questione di quelli che vengono definiti gli esodati del reddito di cittadinanza. A pagina 11, gennaio senza soldi per 1.600.000, più di 737.000 famiglie rischiano di non prendere il nuovo sussidio, mancano il via libera della Corte dei Conti e la circolare operativa INPS. A ritardo del governo goloso, lamentano i sindacati, hanno avuto un anno per prepararsi. poi la presentazione del palinsesto invernale della Rai, dal Duce alle Foibe, il 2024 della Rai, anche le fiction diventano sovraniste. Beh, se diciamo avranno lo stesso effetto, diciamo lo stesso successo di programmi come Avanti Popolo o Compagnia Cantante, diciamo non ci sarà molto da preoccuparsi da questo punto di vista. E poi che cos'altro? Il Medio Oriente, il pressing USA sulla durata dei raid. Qui siamo a pagina 18. Israele insiste, ci vorranno mesi. Sullivan porta a Netanyahu il messaggio di Biden, il premier: continueremo la guerra fino al completamento degli obiettivi. Marzouk, uno dei leader di Hamas, accenna la possibilità di riconoscere lo Stato ebraico, ma poche ore dopo smentisce. E ancora c'è il diario da Gaza di Sami al-Hayrami e il reportage dalla Cisgiordania di Daniele Raineri nelle strade di Jenin tra incursioni e agguati. Ancora dall'altra parte, diciamo, della striscia, quindi a nord, le trattative per frenare la minaccia Hezbollah al confine del nord. Israele potrebbe lasciare una forza internazionale il controllo delle aree di frontiera per far ritirare l'esercito di Nasrallah oltre il fiume Litani. Poi diciamo questo, con questo chiudiamo le cronache dagli esteri e abbiamo invece le cronache italiane con un caso da Torino. Violentata nel fast food, il PM non le crede, il suo dissenso non era così chiaro. La procura chiede l'archiviazione perché la ragazza era ubriaca e aveva accettato l'invito evidentemente dello stupratore. E poi abbiamo l'intervista alla regista del documentario girato nell'Aura di Latina, Loredana Rotondo, 81 anni, così svelammo all'Italia tutta la vergogna di un processo per stupro, un documentario girato nel Tribunale di Latina nel 1978 e poi è trasmesso l'anno successivo, il 26 aprile del 79, seguito prima da 3 milioni di spettatori, poi programmato di nuovo a ottobre, i telespettatori salirono a 9 milioni e fu uno shock evidentemente. Mi pare che anche per Repubblica possiamo ritenerci soddisfatti, ovviamente le cronache romane al termine della rassegna stampa, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli altri quotidiani nazionali che ci rimangono.
Turned me on. You lit me up like the sweetest cup I showed you.
Allora, 8:51, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della rassegna stampa di quest'oggi, venerdì 15 dicembre 2023, dalle colonne di Repubblica passiamo a quelle del Manifesto. In realtà poi pure il Manifesto, diciamo, per trovare qualcosa di un po' diverso da quello che abbiamo letto finora, bisogna andare davvero parecchio all'interno, perché si apre ovviamente con le questioni europee, la vittoria di Zelensky, il sì europeo ai negoziati per l'ingresso con Kiev, insomma, l'abbiamo letto già nei giornali precedenti. Poi la sezione dedicata alla conferenza stampa di Putin si intitola Vieni avanti Cremlino, e ne scrive Sabato Angeri: il mondo di Putin, Ucraina esaurita, niente passi indietro. Prima fluviale conferenza stampa dell'inizio dell'invasione, 4 ore a reti unificate. E poi c'è un interessante intervento dello storico Andrea Borelli, autore di un libro piuttosto fortunato, Nella Russia di Putin, edito quest'anno dall'editore Carocci, che parla delle elezioni presidenziali che si svolgono in Russia a marzo, che sono elezioni farsa. Però rimangono per Borelli comunque uno stress test importante per il sistema putiniano, perché che vinca lui, diciamo, non c'è dubbio, però diciamo è un modo per da un lato mobilitare la popolazione, dall'altra però è anche un rischio, perché nell'organizzare le elezioni tutte le varie camarille di potere interne, i vari cacicchi in giro per lo sterminato territorio russo, insomma, possono causare parecchi guai, e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo, dice Borelli sostanzialmente. Poi il CPR di via Corelli, di cui per ora parla solo il Manifesto, pagina 6. Buonasera, voglio morire. A Milano tutto l'orrore del CPR, le testimonianze nell'ordinanza di sequestro. La prefettura non poteva non sapere. L'ente gestore era stato prorogato nonostante le irregolarità comprovate. Posso dire che era un vero e proprio lager. Neanche i cani sono trattati così nei canili. Largo uso di psicofarmaci, cibo spesso scaduto e avariato. Così un'ex operatrice. E poi, sempre a proposito di tematiche relative alla emigrazione, il Manifesto intervista il giurista albanese Erion Itai, che parla dell'intesa Roma-Tirana, che è stata, diciamo, abbastanza messa in difficoltà dall'intervento della Corte Costituzionale albanese. Questi cascami della civiltà giuridica liberale, e che però diciamo hanno a volte il loro senso. L'intesa Roma-Tirana ha problemi procedurali, dice Itai. La Corte Costituzionale ha ribadito 2 volte che negli accordi con altri stati i poteri sono del Presidente della Repubblica, che non è intervenuto, ma vedremo che cosa decideranno i giudici.
Thank you.
ancora dal Manifesto, forse in proporzione la più larga pagina dedicata alla Palestina. Oggi a scriverne è soprattutto Chiara Cruciati. Settimane, forse mesi, Netanyahu senza freni. Il consigliere USA Sullivan incontra il governo israeliano e gli chiede di ammazzare Di Meno, ma non ottiene date di scadenza. Bombe su Rafah, definito luogo sicuro, non hanno pace neanche i morti. Demolito il cimitero di Al-Fallujah. E ancora macerie, arresti di massa. Qui siamo a Jenin. È Jenin, ma sembra Gaza. Non c'è più cibo, elettricità e acqua. Non si entra e non si esce. Questa volta è la peggiore. A scriverne sempre, dicevamo, la Cruciati. E poi abbiamo la Guyana, Esequibo, la trattativa fra Maduro e il guyanese Irfan Ali. I due presidenti si incontrano per evitare l'escalation del conflitto sulla regione contesa. Beh, non è che è contesa, diciamo, una regione di un paese che un altro si vuole annettersi. Utilizziamoli bene questi termini. La riunione è ancora in corso. Nel momento in cui scriviamo, l'Esequibo è questa regione che fa parte della Guyana e che il Venezuela, e su cui il Venezuela ha indetto un referendum per la sua annessione in territorio venezuelano. Ovviamente, scrive Claudia Fanti, a mediare tra i due paesi sono stati i rappresentanti della comunità caraibica e della CELAC, supportati da due osservatori. E insomma, però, la situazione dal punto di vista diplomatico non sembra essere facilissima. Che tale controversia possa essere risolta pacificamente resta ancora via più probabile, ma non del tutto certa. Prima di riunirsi con Maduro, anche Irfan Ali, il leader guyanese, ha ribadito in maniera netta la sua posizione, e insistendo sulla legittimità dell'Odo di Parigi del 1899 contro qualsiasi revisione della frontiera fra i due paesi, affidandosi alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia, la quale ha preso in carico il caso lo scorso aprile. Poi tutto questo, diciamo, perché peraltro ci sono le elezioni in Venezuela fra poco, e quindi quando ci sono le elezioni è sempre bene così parlare d'altro. Altre elezioni invece si sono tenute in Egitto, e qui, nonostante nessuno se l'aspettasse, Al-Sisi ha stravinto, ottenendo il fra l'85 e il 90% dei voti. Chi l'avrebbe mai detto? Poi nella sezione della cultura abbiamo dal Museo di Santa Giulia di Brescia la mostra collettiva Finché non saremo libere, si può visitare fino al 28 gennaio del prossimo anno. L'Iran resistente che spezza il respiro delle artiste. E infine l'ultima pagina del Manifesto è dedicata a Napoli e all'acqua. Ne scrive Adriana Pollice: a Napoli l'acqua sparita, le sorgenti sulfuree e ferrate donate al popolo sono state soffocate dagli assetti urbani post unità e dai grandi alberghi. Al TAR la battaglia per il vincolo sulla fonte del Chiatamone. Così il Manifesto di oggi. Dal Manifesto a Avvenire, diciamo, oggi Avvenire apre con la posizione ufficiale del Vaticano sull'intelligenza artificiale. Se ne parla a pagina 3 e a pagina 2. L'intelligenza artificiale sia strumento di giustizia e di pace, nessuno venga escluso dall'intelligenza artificiale. E c'è una lunga intervista alla presidente del CNR Carrozza, che dice: una rivoluzione che cambia la nostra vita, esserne fuori moltiplica le disuguaglianze, ma sono fondamentali i richiami del Papa al senso del limite al pensiero critico. Gli algoritmi non devono decidere per noi. anche se già adesso, diciamo, molto lo fanno, ecco. E poi abbiamo la il reportage dal Medio Oriente, ma anche qui insomma le notizie sono quelle: Netanyahu gela l'inviato di Biden, mentre in Germania sventato un possibile attacco di Hamas. Da Mosca lo zar Putin riesce a intervistare se stesso. E però oggi il Manifesto è probabilmente l'unico giornale che parla anche della situazione sul campo in Ucraina, perché poi la guerra va avanti, ce la siamo scordata, ma prosegue. Allora, scusate, continua la pressione militare sugli ucraini, pioggia di missili, la capitale nel mirino, esplosioni anche a Kherson, ma i paracadutisti russi stanno subendo pesanti perdite, dice e il servizio segreto britannico. Droni russi violano lo spazio aereo della NATO in Romania, si alzano in volo gli Eurofighter tedeschi. La protesta di Bucarest e dall'Estonia un nuovo pacchetto di aiuti miliardari da 80 milioni. Poi vabbè, dell'Ucraina nell'Unione Europea abbiamo detto. E c'è anche su Avvenire spazio per il CPR di Milano, le indagini della Guardia di Finanza, nei video del CPR di Milano una situazione infernale, emergono particolari raccapriccianti sulla gestione del centro permanenza rimpatri di via Corelli, ora sotto sequestro. Poi che cos'altro? La sezione dedicata alla cultura ci parla di una mostra che credo sia bellissima qui al Museo Nazionale Romano della stazione Termini sulla antica Dacia, quindi e un'altra mostra, sappiamo esserci giustamente molti appassionati, dedicata a Tina Modotti, questa però purtroppo si tiene a Rovigo fino al 28 gennaio, è la più ampia monografica mai presentata sulla Modotti. E in realtà non c'è molto altro poi da segnalare. Dal Kazakistan, a proposito di notizie diciamo relative all'intelligenza artificiale, ne arriva una particolarmente inquietante. Fa discutere il metodo che i trasporti pubblici di Almaty, città la capitale del Kazakistan, città del Kazakistan, sta sperimentando. Sospetti di schedatura si rincorrono sui social, mentre Almaty Metro lancia il servizio biometrico FacePay per il pagamento del biglietto di viaggio. I terminali FacePay sono stati installati per adesso nelle stazioni di Abai e Baurzan Momisciuli in via sperimentale. Il nuovo sistema garantisce pagamenti rapidi e sicuri. I passeggeri devono solo guardare una telecamera davanti a un tornello e la relativa tariffa da 100 tenge, che è la valuta locale, viene addebitata sulla carta bancaria. Insomma, abbastanza inquietante a dire il vero. Così la lettura di Avvenire, vediamo un po' se c'è qualcosa di segnalabile anche su la cronaca nazionale del Messaggero, ma pure qui diciamo siamo abbastanza sulle questioni che abbiamo letto finora. C'è però una particolare attenzione per la questione stipendi nel nostro paese, che si ritrova a pagina 4. Stipendi su in tutta Europa, in Italia fermi da 30 anni, i salari reali sono aumentati solo dell'1% a fronte del 32,5% registrato nell'area OCSE. A pesare sull'economia soprattutto la bassa produttività legata alla scarsa formazione. Sale l'occupazione a livello nazionale, ma i lavoratori sono sempre più anziani. E poi poi vabbè c'è il derby delle feste fra Treju e quella del PD. E poi insomma vabbè, c'è il medico del Papa che è indagato per falso, ma non mi pare che ci sia granché altro da aggiungere. Allora, a questo punto, prima di andare a vedere le cronache romane, una segnalazione molto interessante su uno dei due magazine che escono venerdì escono i settimanali di Repubblica, che si chiama appunto il Venerdì omonimamente, e Sette, che è il settimanale del Corriere della Sera, che oggi mette in copertina Mohammed bin Salman, ritratto dentro la sua reggia, immagino, e il titolo è "Benvenuti in Arabia Saudita o no?". E poi gli articoli sono di Federico Rampini e di Guido Limpio. Devo dire che ambedue riescono a galleggiare senza cadere nella geografia. Il petrolio che serve ancora e il ruolo anti-Iran, scrive Federico Rampini, che si occupa di illustrare le ragioni per cui bisogna avere relazioni con Bin Salman. Abbiamo bisogno di Riyadh anche per accelerare sulle rinnovabili e sulle tecnologie per desalinizzare, sono stati fatti passi avanti sui diritti e sono stati chiusi i rubinetti dei finanziamenti alle forze jihadiste e wahhabite. Perché no, invece, ce lo spiega Guido Limpio, soprattutto facendo riferimento al caso di Jamal Khashoggi, il giornalista massacrato in ambasciata e 20 anni in cella ai dissidenti. Khashoggi peraltro lo rimproverava di essere troppo progressista, ma anche detto questo però non è una buona ragione per farti a pezzettini, anche se sei stato in passato amico di Bin Laden, come lo era tutta la classe dirigente saudita. Peraltro, chi contesta il sistema finisce subito nel mirino del principe, che alle accuse risponde: è la legge in una monarchia assoluta. E poi c'è l'immancabile intervista a Matteo Renzi, che dice: sono arrivato qui molto prima che arrivaste tutti voi, e se la ride, e forse ha pure ragione lui da questo punto di vista. 9:10 minuti primi, ultimo intermezzo musicale, e poi andiamo a vedere che cosa ci offrono, se ci offrono qualcosa, le cronache romane.
Movimiento. ghianci, munna di l'aranci, chi tu cagantasti mangi, chianci, chianci, io ti munna e tu ti mangi, chi tu camerasti te lo torna e tu la chianci, dentro ragno che il silenzio specchia nello stagno, la sua diffidenza e l'attrazione al suo guadagno, lentamente il ragno la sopra sta osservando, alla cena fugace piano si va avvicinando, adopera l'ingegno, l'astuzia e la sua forza, spesso paga pegno, la livellula commossa, appariscente se l'è cercata, il ragno che non dà nell'occhio se l'è mangiata, la divolata, questa è la vita, chi c'è la grazia, la farfalla, campana.
Indagine che la procura di
non cura le sue vesti ma pensa solo a campare nel raggiungere il dicendo.
Basta, ho pagato troppo adesso, basta, cercherò l'impatto, lo scontro, alza la cura che con fuoco un sei loca, e un suppo le la volta che la moglie era embriaca, sulla sta terra capuaca, animali in mutamento, continuo movimento, il passo svelto, forse troppo lento, a tempo, nella giungla di cemento.
Morte non appaia, ferito dalla vita ma curato da manina e gaia, il cielo cade, nuvole basse tipo nebbia e dentro il sangue scorre rabbia, gelido, brivido sale troppo caldo, scavo camminando senza manco un nervo saldo, fuori piove, ma solo pioggia e non fa male, l'asfalto brucia così riprendo la fiducia, a me stesso, con orgoglio annesso, se non concesso che ho represso l'animale che me stesso perplesso, spero un compromesso nel percorso, vada come vada in ogni caso nessun rimorso,
chianci, chianci, chi mi piace chianci, munnati l'aranci, chi tu vai cantaste mangi, chianci, chianci, io ti muno e tu ti mangi, chi tu camera se te lo torna e tu la chianci, 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 chi mi piace chianci, una ti l'aranci, chi tu vai cantaste mangi, chianci, chianci, io ti muno e tu ti mangi, chi tu camera se te lo torna e tu la chianci, basta, ho parlato troppo adesso, basta, cercherò l'impatto, lo scontro, alza la cura che con fuoco un sei loca, e un suo popolo è la volta che la moglie era embriaca, sulla strada era capuaca, animali in mutamento, continuo movimento, il fatto è vero, forse troppo lento, a tempo, e la giungla di cemento.
Allora, 9:15, andiamo a concludere brevemente la nostra rassegna stampa mattutina con le cronache romane. Allora, iniziamo con il Messaggero che apre ancora sul rogo all'ospedale di Tivoli. Tivoli senza ospedale resterà chiuso 6 mesi e va messo in sicurezza. Il governatore del Lazio Rocca: c'è da rifare l'intero impianto elettrico annunci provvedimenti dopo l'incendio. Oggi tornano in funzione alcuni ambulatori. Poi il Covid che avanza, ieri 1700 nuovi casi, riecco gli open day sui vaccini, visto che nel Lazio è immunizzato solo il 10%. Della popolazione. E ancora, per far fronte allo stop dell'ospedale di Tivoli, accordo fra regione e strutture convenzionali, i pazienti saranno curati dall'Aurelio al Tiburtino, acquistati per 6 mesi 178 posti letto. E poi la tassa di occupazione del suolo pubblico, che costerà fino al 25% in più. E vabbè, il consueto reportage su occupazioni e danni causati dalle occupazioni, e il blitz in viale del Policlinico, liberato lo stabile occupato, in realtà, diciamo, come poi abbiamo avuto modo di sentire anche nei giorni scorsi, l'operazione è stata concordata. Sgomberato dopo 14 anni, una lunga trattativa, l'edificio ex sede di uffici del CNR. Le 49 famiglie hanno lasciato il palazzo dopo che è stata assegnata loro una casa. E poi mi pare basta, un po' c'è un po' di cronaca nera qua e là, ma non molto altro. Allora, questo il Messaggero, vediamo un po' la Repubblica che ci dice. Anche qui le spese della regione per Tivoli, 178 posti letto privati e sistemi antincendio e caccia a nuovi medici. E sul fronte delle metro arriva il decreto salva scale mobili, i collaudi li farà ATAC per sveltire le procedure e guadagnare 6 mesi di tempo. Anfisa avrà solo controlli a campione, la regola vale anche per ascensori e monta a scale. E poi vabbè, c'è Atreju, c'è da 7 bagni il primo asilo nido con i fondi del PNRR. E abbiamo da San Basilio, perlomeno così ne scrivono Marco Carta e una sua collega: questa è casa nostra, le donne del clan cacciano 5 famiglie, gli assegnatari hanno rinunciato per le minacce agli alloggi popolari. Sul posto è intervenuta la polizia, ma nessuno ha presentato denuncia. Gli inquilini erano stati trasferiti dal palazzo sgomberato di Viale delle Province. E va bene, poi abbiamo anche qui le occupazioni con danni o timore, di danni, e poi però poco altro. Chiudiamo con il Corriere, che ci informa che in 20 ospedali ci sono sistemi antincendio vecchi. Anche ospedali, diciamo, grossi, sia dal San Camillo al Policlinico, al Sant'Andrea, insomma, non è proprio roba, non è proprio l'ambulatorietto sotto casa, ecco. Poi va bene la crociata contro le aperture di paninoteche nella zona UNESCO. E ci sono poche attività artigianali, ma io, diciamo, facciamole queste attività artigianali, vediamo poi però se sopravvivono, perché qualcuno deve pure utilizzarle. Se non ci sono una ragione, poi ci sarà anche pratica. Vabbè, sempre il solito problema della relazione fra realtà e aspettativa. E non c'è molto sullo sciopero di oggi dei mezzi, che è diventato di 4 ore. Oggi sciopero breve dei mezzi, ma alcuni rifiutano la precettazione. Disagi dalle 9 alle 13, multe fino a 1000 euro per chi non rispetta l'orario deciso da Salvini. E poi, diciamo, su questo, con questo concludiamo la cronaca romana. E a questo punto direi concludiamo anche la nostra rassegna stampa di questa mattina.